Bene, siamo tornati sempre noi, Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio, ciao Marco, ciao a tutti, buon Maracanà a tutti.
Ciao Stefano, come sempre. Buon Maracanà, 331-8200-213, come sempre, per i vostri messaggi, testi scritti, ma anche vocali. Mi raccomando, vogliamo sentire anche la vostra voce per quanto concerne appunto i temi che andremo a trattare. Allora, vi ricordo insomma anche l'appuntamento di venerdì. Sarà un appuntamento un po' particolare perché una parte di Maracanà insieme a Stefano la faremo a Milano, allo Sheraton, dove si svolge l'ultimo giorno di calciomercato, caro Stefano, e poi dove noi dalle 18 invece fino a mezzanotte saremo lì in diretta a raccontare le ultime ore di calciomercato. Sì. Prepariamoci a questa grande maratona, la facciamo veramente.
La maratona, lì. Tu sei abituato.
Allora, caro Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio intanto a Roberto Bernabai. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati.
Grazie, un abbraccio, Roberto, ciao Roberto.
Insieme a noi, caro Roberto, c'è Stefano Mattei, che mi fa piacere avere qui oggi. Stefano, buon pomeriggio. Ce l'abbiamo, Stefano? Cioè, non lo sento.
Ci sono, mi senti?
Eccoti, ti sento benissimo.
Buon pomeriggio a tutti, ripeto.
Grazie, buon pomeriggio anche a te. E poi c'è Sauro Fattori, grande Sauro, ciao, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti, ciao, buongiorno, via a tutti.
Ciao Sauro.
Allora, allora, sentite, voglio fare un giro perché abbiamo lasciato a metà questa cosa su Rabiot, Tentazione Milan. Facciamo un po' di giro sul mercato, poi torniamo anche sull'operazione appena conclusa, però voglio ripartire da questa perché, insomma, ma è il rinforzo, cioè una tentazione che condividi o meno, Stefano?
Allora, no, non si discute il valore del calciatore, però come dicevo prima Marco, insomma, le mie perplessità sono legate all'equilibrio che richiama Fonseca, a questa fase difensiva che praticamente non si vede.
Sì.
E quindi servirebbero centrocampisti delle caratteristiche differenti, centrocampisti difensivi tra virgolette. Lui non lo è un altro che attacca,
un altro che va, no?
È un altro, dici? Che va, okay. Tutti che vanno, poi alla fine chi difende e, ripeto, come ho detto prima, il Milan cerca esterni, cerca talento, cerca colpi, cerca strappi, uno contro uno, giocatori straordinari, ha un materiale umano molto molto interessante, competitivo, ma non ha più quella fase difensiva che sapeva leggere benissimo Tonali, che sapeva leggere benissimo che sì.
E ce lo siamo dimenticati. Cioè, non ci sarebbe quello. Ok, vado subito da Sauro Fattori. Sauro, tu che ne pensi?
Ma io penso che per un allenatore avere Rabiot intanto ce l'ho, poi vediamo.
Tu dici dammelo e poi vediamo, no?
È un acquisto importante, è naturale che bisogna trovare un equilibrio, perché in Milan in questo momento fa un po' fatica. Però sai, bisogna vedere le idee, può avere Fonseca, che poi alla fin fine conta l'allenatore, l'allenatore è quello che vive i momenti.
Certo.
E dire, Inzaghi ha avuto la fortuna di inventarci Çalhanoğlu lì, cioè, perché l'ha potuto vivere. In effetti, sai, non è detto che tutte le volte si debba avere per forza un'incontrezza, si può avere anche un giocatore magari mi guarda in avanti, cioè mi prospetta un modo di giocare, e poi magari però sa anche, diciamo, difendere attuando delle situazioni dove poteva far Pirlo, ecco. Gattuso era una maniera, Pirlo era un'altra. Lui era bravo in fase difensiva, certo, quello. Cioè, però sai, da vedere un po' le idee di Fonseca.
Cioè, tu dici, intanto però dici intanto tu dammelo, poi vediamo.
No? poi
si guarda. Roberto Bernabai.
Ma sai, Rabiot è un giocatore che sposta gli equilibri, sposterebbe gli equilibri in qualsiasi squadra, forse esclusa l'Inter, che mi sembra la formazione più compatta e più completa, però è un giocatore estremamente interessante. La mia perplessità è quella di Stefano Impallomeni, poi chi fa legna? Mentre Stefano parlava mi è venuto in mente, poi lui mi ha preceduto, mi è proprio venuta in mente l'immagine che sì, che il centrocampista probabilmente in questo momento al Milan farebbe molto molto comodo. Dico invece che Rabiot potrebbe essere quell'elemento box to box che cerca De Rossi alla Roma, ma insomma i costi credo che siano proibitivi per molte società, anche perché Rabiot ha rifiutato un lauto compenso alla Juve per rinnovare, sì. Cioè il problema
c'è la mamma
madre,
lì, c'è la mamma lì, Roberto,
la madre,
lì bisogna fare i conti con la mamma.
Aggiungo un ulteriore elemento, ha trascorso l'estate sul suo yacht,
sì.
E quindi avrebbe anche qualche problema, come dire, di ricondizionamento per essere pronto a scendere in campo.
Ha fatto una bella lunga vacanza. Stefano Mattei, che ne pensi di Rabiot? Sarebbe un acquisto?
Ciao Stefano. Ciao Roberto, ciao.
mi fa piacere sentirti.
Anche a me, anche a me.
Grazie. Senti, no, secondo me Rabiot è un ottimo elemento, non si discute, ingaggio pesante a parte, ma il problema del Milan con Rabiot non è un problema di Rabiot per me nel Milan, il problema del Milan è di, non è di uomini, perché la rosa secondo me è ottima quella a disposizione Fonseca, è un problema di equilibri tra i reparti, soprattutto non nella difesa ma nella fase difensiva. Se il Milan strappa l'ultimo battito del match 2-2 contro il Torino, se va a Parma e Teo Hernandez è sempre 10 metri dietro chi chiude l'azione, Mann nel primo tempo e Cancellieri nel secondo, e con il centrocampo che non filtra, perché oltre i due gol il Parma ha avuto altre 3-4 ripartenze in superiorità numerica, quindi non c'era filtro a centrocampo e i difensori si trovavano in difficoltà. Il problema del Milan è quello, con tutto il rispetto di Rabiot, cioè secondo me se non si risolve quel problema il Milan con o senza Rabiot resta una squadra incompiuta e in difficoltà.
Beh, saremo un po' a vedere, l'equilibrio è quello che è emerso spesso, no? in questi giorni sul discorso del Milan, la mancanza Milan, di equilibrio, problema serio. Senti, vado, cambio argomento, rimango su due giocatori perché anche qui fa discutere, ci arrivano messaggi, ma com'è possibile pensare ad uno scambio del genere? Però se ne parla, anche Niccolò Ceccarini in apertura ci ha detto è una situazione da monitorare. Abraham
e Salemakers.
Sì o no, Stefano? Cioè è un'operazione che convincerebbe entrambe le parti?
Ma questo
secondo te, no?
Lo dire al campo, e non sono in termini economici chi potrà avere un vantaggio, questo te lo lascio a te, lo lascio che ai maniaci dei numeri e soprattutto di un mercato
finanziario. A me sai che piace molto Ebram.
Io vado
detto.
Sul campo, Salemakers a me piace molto. Ha personalità, è un giocatore
da Roma, Salemakers sarebbe un giocatore
sì,
da Roma?
Sì, quello che manca anche per caratteristiche, una utilità, ricopre diversi ruoli, è cresciuto in personalità, ha fatto un ottimo campione da Bologna e soprattutto sa stare al suo posto, cioè nel senso, anche se dovesse fare due panchine no, nell'alternanza, nelle rotazioni,
dici, non,
che
non va a turbare gli equilibri.
Non va a turbare gli equilibri e poi si fa trovare sempre pronto, mi sembra uno entusiasta. È proprio un entusiasta.
Ci guadagnerebbe anche quindi, il Milan, perché Abraham
punta... invece ormai il suo ciclo mi sembra, no? Dopo le parole anche di De Rossi, Shomurodov va forte, lui va meno forte, credo che, e sorprendentemente Shomurodov si è conquistato i galloni del vice Dovbik. Poi come dirai, vabbè, insomma, vabbè, poi lasciamo, ci fermiamo sullo centravanti perché... senso il vice Dovbik, Dovbik, il vice Lukaku. Bisogna capire bene lì che cosa succede. Poi i numeri mettono a posto la situazione. Perché ancora ci ho capito poco.
Sauro, tu che ne pensi? Ci guadagnerebbero tutte e due le squadre? Uno scambio da fare? Poi vabbè, non so, ci saranno dei conguagli economici per le differenze, eccetera. Però ci guadagnerebbe la Roma? Ci guadagnerebbe il Milan? Sì o no?
Ma sicuramente, allora, la Roma ha bisogno, diciamo, di un esterno un po' diverso, e Salemakers sinceramente è bravo anche a livello tattico, che è importante, perché la Roma mi sembra un po' sbilanciata sotto certi aspetti. Mentre per quanto riguarda il Milan un'altra punta sono la Crovi, cioè, perché se Morata si infortuna deve giocare con Jovic, oppure come si chiama, insomma, è più il nome strano, insomma, la Corre, come si chiama, insomma, sì. Insomma, secondo me Abrams lì gli farebbe comodo anche per dare un po' di fisicità in dei momenti. Secondo me sono scambi che sono buoni per tutte e due, ecco. Tutte e due vanno a migliorare una situazione magari un pochino più debole che hanno, ecco.
Stefano Mattei?
Allora, ma poi Shomurodov non è andato all'Atalanta? O come mai è tornato indietro? Sarebbe da indagare lì, secondo me c'è stato qualche errore, ma comunque è un giocatore che non ha giocato quasi mai nella Svezia, quasi mai Atlanta, no? Atalanta.
Ah, Atlanta!
Stati Uniti, intendo.
Sì. Non avevo capito, perdona.
No, prego. Comunque lì c'è stato qualche errore, la Roma l'aveva già venduto, ma comunque. Ma io penso che, con tutto il rispetto, il Milan ha Morata come titolare, non ci sono dubbi. In alternativa c'è Jovic, eventualmente Okafor, anche se a Parma non ha brillato, ma non soltanto lui.
E Salemakers, che Jovic me l'avevo scordato io.
Come?
Io Jovic me l'avevo depennato, cioè proprio nella mia testa c'era già detto.
Essere il vice Morata, poi invece Okafor è stato sperimentato, non ha funzionato a Parma, Ma comunque io non credo che con Abraham, tra l'altro 6 milioni di ingaggio come riserva non è male, il Milan possa risolvere i suoi problemi offensivi, mentre se le Makers, non mettendolo terzino come è avvenuto contro il Torino, vedi Bellanova che ha devastato sulla fascia Selemaker, ma mettendolo nella metà campo in avanti, può essere un elemento importante, un elemento importante per la Roma. In poche parole, se c'è questo scambio, la Roma ci guadagna e il Milan non risolve i suoi problemi.
Ecco, vedi. Roberto Bernabai, per terminare questo giro.
Ma io la penso un po' come Stefano, nel senso che comunque Selemaker è un giocatore che può risolvere alcuni problemi che sono apparsi evidenti per quanto riguarda la Roma, alla quale manca un esterno alto lì sulla sinistra. Selemaekers fa entrambe le fasce, però a sinistra c'è traffico, a destra scusate c'è traffico nella Roma, cioè sono troppi. Invece a sinistra l'alternativa che cerca De Rossi potrebbe essere perfettamente interpretata dal giocatore dal belga. Abraham a Roma ha concluso il suo ciclo, deve cambiare aria, non è più inserito nel contesto, non vive la realtà, è un pesce fuor d'acqua. Ha giocato 4 minuti a Cagliari, ha dato 2 palloni agli avversari, ha dato la possibilità a Cagliari di spletare 2 contropiede che potevano essere letali, per cui è un giocatore che deve ritrovare se stesso, ha qualità, fisico, reduce da un lungo infortunio, secondo me cambiare aria può solo fargli bene. Poi se sarà l'alternativa giusta a Morata lo scopriremo, però io ho l'impressione che poi alla fine convenga a entrambe le società fare questo scambio.
Certo, sto pensando, Stefano, che la Roma negli ultimi anni, correggimi tu adesso il numero esatto degli anni, però per 2 attaccanti avrebbe speso 80 milioni?
80, 42, esatto. 38.
80 milioni e ancora non ha, diciamo, trovato l'attaccante di riferimento, no, perché Dobbik è da scoprire, speriamo, cioè io auguro che possa fare.
No, hai detto, hai detto bene, speriamo
anche,
che. Cioè,
il prestito di Lukaku è costato un sacco di soldi.
Come, scusami?
Anche il prestito di Lukaku, prestito in gas, è costato un sacco di soldi.
Appunto, cioè, vi siete dimenticati che nell'interregno c'è stato Lukaku stato in pratica pagato 18 milioni, un leasing a perdere, cioè la Roma in 18 milioni ha speso 18 milioni in un anno e si è ritrovato con la necessità di prendere a 36-38 Dobbik, quindi sono 100 milioni spesi in 3 anni della Roma per il centravanti.
Sì, c'è il post Dzeko che non è stato messo a fuoco, anche da altre parti insomma stanno peggio che a Roma, insomma trovare un centravanti non è così facile, è soprattutto affidabile, che stia bene, poi si ambienti bene, che sposi la causa, che sia sereno. C'è sempre questa fretta, questa nevrosi di cambiare aria o aspettare il rendimento di una stagione, però credo che 80 milioni siano solo sulla carta, non è un'opinione, sono soldi spesi. E c'è questo tentativo da parte della Roma di riempire questa casella. Lukaku era una certezza, tu quando vai a prendere Vlahovic, quando vai a prendere Lukaku, quando vai a prendere Batistuta, sai chi sono, sei quasi certo del rendimento, sei quasi certo, sì, poi succedere imponderabile, imprevisto dietro l'angolo, però insomma il valore assoluto è indiscutibile. Mentre queste sono scommesse autorevoli, importanti, non è che si può dire che Dobbik non è all'altezza della situazione, lo è, però si deve ambientare, deve dimostrare, deve capire che insomma il calcio italiano è diverso. Giochi in una squadra che fa un calcio diverso rispetto a quello del Girona. Quando è che è esploso Dobbik? È esploso quando ha avuto il gioco a disposizione, un gioco che
in una certa maniera
sostenere, se no con l'Ucraina tu l'hai visto brillare?
Io no, l'ho visto, loro tirato, l'abbiamo brillare. Commentato insieme.
Quindi,
mi sembra che insomma,
è questa roba
c'è
qua,
stato poco da
Dobbik.
Dire.
E Abraham è pure questa roba qua. Anzi, Abraham nel primo anno
ha sbalordito,
ha fatto 27 gol stagionali.
Poi era stato voluto dal Mourinho,
rotto,
non ce lo dimentichiamo.
Fatto male, non
sì,
ci dimentichiamo.
Fatto male che l'infortunio.
A me non dispiace lui.
No. Sauro, una curiosità ti devo chiedere. C'è un ascoltatore che dice, ci scrive, attenzione alla partita contro la Lazio, se si dovessero vedere i giocatori milanisti svogliati che non danno il massimo in campo, potrebbe essere il segno che hanno già mollato l'allenatore. Così presto, Sauro?
No! Cioè, poi io, la prima cosa che dico... Lo svogliato non esiste, cioè, è un modo, secondo me è proprio un'interpretazione sbagliata. Io voglio sapere, almeno io nella mia vita, in tutte le partite che ho fatto, cioè, io svogliato non sono mai stato. Poi ci sta che magari non avesse una grande condizione, che l'avversario, perché per l'appunto si gioca anche contro l'avversario, magari sia stato più bravo di me quel giorno, ma insomma, ora dire
io sulla svogliatezza non ci credo assolutamente, e non credo assolutamente vada incontro all'allenatore, cioè siamo appena cominciato ora. Allora, che poi il concetto qual è? Quando si perde colpa all'allenatore, quando si vince sono bravi i giocatori, no, non è così.
Sì.
Siamo tutti sulla stessa barca, e su quella barca bisogna barcamenarsi, come si può dire.
Assolutamente, assolutamente.
Una battuta: se il Milan non dovesse fare il risultato a Roma, dovesse uscire dall'Olimpico con un risultato negativo, consentitemi la battuta, ci sarebbe da stare poco Allegri.
Ah, perché tu dici infatti, che c'è l'ombra di Allegri, l'ombra di Allegri.
Io volevo essere, non volevo essere cattivo, però con l'acquisto che si, di cui si è parlato prima, c'è anche un piccolo segnale, perché è un uomo di Allegri, insomma, non ce lo dimentichiamo.
Chi è un uomo di Allegri? Ah, Rabiot?
Rabiot.
Rabiot. Ah, ecco perché c'è la tentazione.
Saurone dice che, visto che ci sono i direttori sportivi furbacchio che fanno le campagne acquisti per gli allenatori successivi, no?
Quelli dopo.
Però, vediamo che accada soltanto a Milano, ecco.
Hai capito?
Non d'altra parte. L'anno scorso è rimasto con un contratto di un anno, e l'ha fatto per Allegri, l'ha anche dichiarato.
Hai capito?
Poi se n'è andato la Juventus. Ora,
vero.
Adesso in Milan c'è la voce di Allegri. Poi magari Allegri non ci andrà, non gliene importa niente, non lo so. Però siccome la voce è quella di Allegri, Rabiot è un segnale, insomma.
Insomma, facciamo il titolo: fattori, due posso punti. Fare una considerazione? Rabiot, l'ombra di Allegri. Hai capito?
prego,
Roberto. Ci sta.
No, perché abbiamo messo in archivio soltanto 180 minuti le prime due giornate. E già cominciamo. E 13 fattori non è che sia, per carità, è molto legato alla realtà di questo calcio. Però è un calcio che poi non deve lamentarsi. Se dopo due giornate già viene messo tutto in discussione, gli allenatori non hanno tempo.
Mamma, raga, la mettiamo in discussione tutti.
Ha ragione Roberto. È ora di finirla, perché poi gli allenatori pagano magari dei mercati non concordati con l'allenatore, e poi capito, ci metti due secondi, e se non arrivano i risultati, non sei capace ad assemblare. Mi hai detto Piccari, poi è arrivato Pino. E Pino chi lo voleva?
Alice, ragazzi.
Perché poi ha ragione Roberto. Attenzione, che il confine è sottile. Vince sempre il direttore sportivo, perde sempre l'allenatore. Sempre.
Se posso entrare in merito, il problema.
Tu fattori l'hai fatto, l'allenatore, sai che cosa.
Ma il problema è che Fonseca non è mai stato sentito. Cioè. L'hanno presentato male. Secondo me forse è bravo, ma allenatore, sta attento, secondo me ha fatto anche molto bene a Roma nonostante tutto, perché è una persona che è molto più, diciamo, si mette meno in evidenza, è molto tranquillo e probabilmente un po'.
Però Sauro, quello che dice Roberto, non lo so, adesso forse dico qualcosa di diverso, aggiungo qualcosa di diverso a quello che non ha detto Roberto, però cerco di proseguire. Cioè, se tu firmi un contratto a 3 milioni, a 2 milioni, a 4 milioni, poi ti arriva Pino anziché Daniele, poi ti arriva Gino anziché Renato, poi non ti devi lamentare. Cioè,
ma perché sono arrivati Gino e Renato al Milan?
Non ti so dire se l'allenatore chiede, vuole fare un calcio. Adesso voglio dire, voglio giocare in un modo. Non mi compri i giocatori per giocare, ma sai che c'è? Abbiamo avuto difficoltà. L'ultimo momento arriva, però ti ho preso tre giocatori. Ho capito, ma adesso io devo cambiare un altro tipo di. Ho lavorato un mese in un modo, non ce la faccio perché tu non siamo arrivati agli obiettivi. E che fai? Ho capito, ma i soldi li hai voluti? Cioè, c'è un compromesso clamoroso in cui Roberto giustamente dice: poi non ci lamentiamo. Cioè, l'allenatore poi non si deve lamentare, però poi alla fine se non fa risultato la colpa è dell'allenatore, mai del direttore sportivo, perché il direttore sportivo ha fatto 5-6 acquisti sontuosi, che la piazza all'inizio, perché la piazza poi si esaurisce, il calciomercato dice: ah, che bello, abbiamo preso 4 calciatori, 3 pippe, 2 scommesse, hai speso 300 milioni per dirti, e alla fine la colpa è dell'allenatore, non di un mercato insano. Di un mercato non ha niente di logico, capito? Allora questi sono, cioè, è più per lo spettacolo. Questi mercati, queste squadre, come le costruiscono le società, i direttori sportivi?
Il problema
per interessi personali.
Ma tutto questo è il Milan?
Io dico in generale, personali o poi perché vuoi costruire una squadra? Cioè, la Juventus ha costruito una squadra con logica. Altre squadre io non ci ho capito niente. L'Inter pure. Altre squadre non ci ho capito niente. Voi avete capito qualcosa? Sono state costruite con i piedi, con le mani, con la testa? O con la canzone
se pensi la Roma aveva delle priorità assolute.
Vengo al tuo discorso, Roberto, hai ragione. No, cioè, voi non ci lamentiamo.
Non è arrivato, o è arrivato questo ragazzo al quale auguriamo veramente di fare bella figura dalla Saudita. E prima questo roboante in termini economici, 23 milioni, Lefè, io non lo conoscevo, e sfido molti a dirmi che lo conoscevano prima dell'arrivo a Roma. Allora mi chiedo, ma che logica c'è dietro?
Ecco, però, se mi permettete,
vai,
allora, questo discorso vale per tutte le squadre,
per tutte, certo,
con tra virgolette l'eccezione del Milan. Perché? Perché il problema del Milan nasce da lontano, nasce da quest'estate, quando in pratica era stato scelto Lopetegui e la piazza lo ha respinto e la società ha secondato.
Ma è sbagliato, non è che una piazza può fare la squadra di una squadra di calcio. Stefano,
la piazza dei vai tifosi.
Non è che se un allenatore non può mettere in panchina Piccari perché Piccari e la folla vuole Piccari, ma qui siamo fuori di testa. Ma siamo fuori di testa, siamo fuori di testa tutti quanti, dai,
sono d'accordo.
No, però poi l'allenatore fa così, la società fa così, poi dopo si lamenta, però ci avete criticato, ma che vuoi, io t'ho difeso là, cioè. Alla fine ragione Roberto, cioè tutto molto, capito, è difficile da raccontare.
Con voi, perché per me mettere in discussione un allenatore dopo due giornate o addirittura spingere
no, vanno messi in discussione perché pure loro poi, non è che se si svegliano una mattina e dicono hai fatto quella scelta, hai fatto quella formazione, ma l'hai fatta perché l'ha pensata, l'ha voluta fare, o hai pensato al pubblico e alla stampa? Però, cioè, tu pensi agli effetti, non a fare il risultato, ma pensa a fare l'allenatore, no?
No, però più
pensa
che
a fare il tuo, sì, non certo, lo fa più nessuno,
però
non lo fa più nessuno, pochi lo fanno.
Sono d'accordo con voi, però allora questo è accaduto. Io faccio la cronaca, non mi sto schierando né da una parte né dall'altra. Se mi schierare dico che la società deve decidere, non la piazza. Però volevo aggiungere che poi Fonseca in realtà non è stata una scelta come era stato Lopetegui, è stata in pratica un compromesso raggiunto con la piazza, che però a quanto pare lo stesso Fonseca con la squadra non è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori, perché la sappiamo tutti la piazza, i tifosi, e non devono dire i tifosi, d'accordo con voi, volevano Conte, volevano Allegri, e probabilmente Fonseca sta pagando anche questo malumore, queste scelte che sono state forzate dalla piazza sbagliando, e sono d'accordo con voi.
Sì, però ha sbagliato pure la partita pure lui, Stefano. Cioè, non è che possiamo, c'è tutto, ci dobbiamo mettere tutto dentro al calderone, e anche, voglio dire, le scelte sbagliate degli allenatori. Io capisco che arrivi con uno scetticismo, prendi i soldi, hai delle responsabilità, cerchi di ribaltarlo questo scetticismo con le palle, con la personalità, col carattere, con le scelte che vuoi fare tu. No che devi adesso che fai fuori questo, no, deve giocare, che facciamo domani se perdo oppure, ma ammazzate, ma pensa a fare il tuo, ma pensa a fare il risultato come vuoi tu, no, stai a pensare al dopo e perdi la partita, la perdi uguale la partita.
No, ma poi
a me mi fa impazzire questo discorso, impazzisco. Ma cavolo, il posto te lo giochi te, ma no, te lo giochi scegliendo la formazione o della stampa o della piazza che vuoi, ma è assurdo, gioca da te.
Guarda, se vogliamo fare un parallelo, allora guardate quello che sta facendo Motta alla Juventus.
No, Motta fa quello che dice lui.
Oh, ti sto dicendo, allora ha messo fuori squadra Chiesa, un giocatore che tutti volevano, a parte l'ingaggio. Ha messo fuori squadra Kostic, ha messo fuori squadra Rugani.
Si è presentato con Savona, Bangula. Succede qui a Roma, da qualche parte
che succedeva?
Giù i come va a giocare in Bangula, ma chi è? Ma guarda qui, quindi? Bangula, Savona, no, perché poi ci stanno i fenomeni che
quindi vive Thiago Motta, i giocatori qui, e quindi vive Thiago Motta.
Lasciamo perdere, dai.
È pure fortunato, fortunato.
Vabbè, però è pure fortunato, però alla fine
che ci lavora.
Pure panchina Danilo ha fatto giocare Savona, ha messo Mangula che in due partite ha fatto un gol, un assist, e si è procurato rigore con Kostic che è fuori rosa.
Douglas Luiz, perdonatemi, poi chiudiamo perché siamo, credo, quanto è stato pagato?
Douglas Luiz?
50.
Siamo 50 operazioni complessive.
Ha giocato titolare le prime due?
No.
Non si può. Allora, se io compro un giocatore a 38 minuti, lo faccio giocare a titolare. Poi sì, magari perdi la partita, però. No, se non è pronto ancora, non ha capito come che ne so, come facciamo colazione qui in Italia. Vabbè. Dai, su.
Però io dico questo, che la Juventus, unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate, passiamo soltanto all'alba del campionato, ci mancherebbe. Ma adesso a questa squadra, che è l'unica a punteggio pieno, aggiungete Kalulu, Cop Miners, ovviamente Nico Gonzalez e
con Seisao.
Occhio e con Seisao, esattamente. Quindi occhio alla Juventus, cioè, se fossi Inzaghi guarderei molto
a... Ma non è vietato dalle norme, non è che ti fanno la multa se Douglas Luiz fa la panchina ed è stato speso 50 milioni. Non è che se tu paghi un giocatore 50 milioni arriva Diego Motta, devo far giocare, perché lo devo far giocare? Decido io quando farlo giocare. Ma tu l'hai... Certo che l'ho voluto, ma faccio io l'allenatore, deciderò il momento opportuno quando Douglas Luiz sarà pronto. Quante ne farà di partite?
Adesso
mi prendo i tre punti con Bangula e Savona. Allora, questo è fa l'allenatore.
Allora mi devo fermare e quindi voglio ringraziare Roberto Bernabai. Roberto, grazie come sempre.
Ciao Roberto,
un abbraccio. Un saluto a tutti gli amici. Un abbraccio,
grazie Roberto. Stefano Mattei, grazie. Ciao, ti Stefano. Aspettiamo presto per un'altra chiacchierata. A presto. Grazie.
Grazie a tutti. Un
grazie
abbraccio.
A Stefano. Sauro, ti sto per salutare, ma ti voglio chiedere una cosa. Sauro, ti voglio chiedere una cosa al volo. Che ne pensi della scelta di Chiesa che va a Liverpool?
Assai, più che una scelta è quasi un obbligo. Insomma, sono gli unici che possono reggere certi ingaggi, possono dare dei soldi. Insomma, l'Inghilterra ancora regge, poi non so per quanto, però per ora regge, a noi fa comodo incassare sia la Juve, e poi secondo me è un giocatore che ha i numeri per poter stare in una grande squadra inglese, ecco. Vediamo.
Grande Sauro.
Senti, è di Adli, è Adli alla Fiorentina?
Ma sta Fiorentina, Sauro?
Oh, Sauro, sta Fiorentina?
Ci aspettavamo altro, Palladino c'ha un po'...
Lo so, però io... No, ti ho detto, voglio dargli tempo.
No, certo, però...
Sicuramente io spero che qualcosa cambiare, perché... Cioè, come siamo al discorso di prima, allora... L'allenatore deve far giocare, quindi reputa meglio in quel momento,
certo, bravo, quello volevo dirmi.
Quello a quell'altro, però ha bisogno anche che la società lo supporti, perché Thiago Motta è vero, bravo,
è supportato dalla società, diciamo, certo.
Perché quando il posto arriva, perché la società si è resa conto che sì, ha fatto 6 punti, ma con quella squadra è una squadrettina, leggera, cioè, gli ha preso qualche pezzo a 90, cioè,
certo,
allora va bene. Però ti dico, io ho sempre detto e sempre lo dirò, la società fa la squadra,
sempre,
buttare i giocatori,
sempre.
Arriva l'allenatore e fa giocare i
sarà sempre poi. Così, sì. Nei secoli dei secoli.
Te l'ho detto prima, siamo in un'epoca dove si dice il Napoli di Conte, e l'Inter di Inzaghi, e invece Napoli è dei giocatori, e l'Inter è dei giocatori, e senza giocatori Conte è un vice, cioè, dato la voglia di girare discorsi, non va mica a campo lui, capito? Allora bisogna smetterla di dire che sono, perché sempre siamo sempre gli allenatori a fare le squadre, non è vero, non è vero, perché io posso chiedere a una persona e magari la società non
le può. Società le fanno le squadre, secondo me,
infatti invece qui fanno un po', capito, un po' a scariabarile sia gli allenatori sia la società, cioè io non levo nessuno di mezzo, perché Conte si lamenta perché non glieli prendano e l'altro si lamenta perché dice gliene prendo troppi, cioè poi facciamoli giocare, guardiamo la squadra, vediamo come giocano, se va bene. La dimostrazione è, e ti ha detto bene, cioè io ho visto sto Savona, no? Questo è bravo.
Entusiasma alle stelle a Napoli intanto nel frattempo, sì, sì, sì. Io vado Big Rom.
Perfetto,
Big Rom ha salito dall'entusiasmo
ai tifosi
di
che qua penso a Villa Stuart.
Sì, ma io lo voglio vedere.
Ah no, a Napoli, Villa Stuart, sì, a Roma. Sì, sì. Big Rom.
Perché secondo me negli ultimi anni non ha fatto grandiosi, neanche a Roma, secondo me. Cioè io
la vedo c'è così. Un punto interrogativo. Va bene, ragazzi, mi devo fermare, se no andiamo, sforiamo troppo.
Ciao Sauro, un abbraccio, a presto.
A presto, Sauro Fattori, ci fermiamo, torniamo subito. Ciao.